Il Nuovo Testamento inizia con il Vangelo secondo Matteo. Il Nuovo Testamento è la raccolta dei libri che la comunità cristiana, vissuta intorno a Gesù di Nazaret, ha prodotto nel giro di 70 anni e che ha raccolto insieme alla Bibbia ereditata dalla tradizione ebraica. Il primo libro della raccolta neotestamentaria è il Vangelo secondo Matteo, il primo dei quattro Vangeli. Fin dall'antichità, il Vangelo di Matteo è stato considerato il primo, il più antico. Probabilmente le informazioni che noi abbiamo dagli antichi padri della Chiesa non riguardavano propriamente il Vangelo di Matteo che abbiamo adesso, ma qualche sua precedente edizione. È probabile, infatti, che la comunità apostolica, nei primi anni dopo la Pasqua di Gesù, datata nell'anno 30, abbia non solo predicato, ma anche cominciato a scrivere qualcosa della predicazione. E nei primi anni deve essere stato prodotto una specie di Vangelo primitivo, fondamentale, primario, con il canovaccio base della predicazione degli apostoli a Gerusalemme, i quali annunciavano al popolo di Israele la persona di Gesù riconosciuta come il Messia di Israele e di tutte le genti. Da questo schema primordiale derivano gli altri Vangeli che chiamiamo sinottici, Matteo, Marco e Luca. Probabilmente questo primo testo scritto in lingua semitica fu proprio elaborato da Matteo, il pubblicano, uno che cioè si era venduto ai romani per essere esattore delle tasse. Ma incontrò Gesù, cambiò completamente vita. E dopo la risurrezione del maestro, Levi, detto Matteo, probabilmente fu l'estensore materiale di questo primo testo che gli apostoli produssero per avere un documento ufficiale della loro predicazione su Gesù. Questo testo fu portato in missione. È probabile che Barnaba, quando venne inviato ad Antiochia negli anni 40 a verificare la nascita di una comunità ellenista in quella grande città, abbia portato con sé il Vangelo dei Dodici. E ad Antiochia ne venne fatta una prima versione in greco, con delle aggiunte e degli adattamenti. È probabile che questo testo, portato ad Antiochia, sia stato conosciuto come il Vangelo secondo Matteo, perché era appunto Matteo che l'aveva steso. Ad Antiochia nacque una vivace comunità cristiana che negli anni continuò a elaborare questo testo primordiale. E verso gli anni 80, cioè 40 anni dopo l'arrivo del testo ad Antiochia, una comunità di scribi cristiani, che chiamiamo convenzionalmente la scuola di San Matteo, fece l'edizione definitiva del Vangelo che adesso noi abbiamo fra le mani e che vogliamo prendere in considerazione cercando di conoscerlo meglio. Ma partiamo dalla fine. Non cominciamo dalla prima pagina ma dall'ultima, perché spesso capita che un'opera letteraria si capisca meglio alla luce della fine. Capita anche nella vita. La fine illumina il senso di tutto il resto. Fra l'altro, il Vangelo di Matteo termina in modo aperto, particolarmente interessante dal punto di vista letterario, cioè non c'è una vera e propria chiusura, ma il racconto rimane quasi sospeso ed è il lettore che deve immaginare la continuazione. Il primo Vangelo è di 28 capitoli, il più lungo di tutti. L'ultimo capitolo è dedicato agli incontri con il risorto. Dopo l'episodio comune anche agli altri evangelisti della visita delle donne al sepolcro vuoto il mattino di Pasqua, Matteo narra l'incontro del risorto con le donne, che diventano missionarie verso gli apostoli. Poi narra il caso dei soldati corrotti dal Sinedrio perché mentano sulla situazione della tomba trovata vuota. Infine presenta un episodio altamente simbolico e determinante per la sua teologia. Leggiamo a partire dal versetto 16. Gli undici discepoli, intanto, andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. I discepoli non sono più 12, sono rimasti 11. È un indizio di incompletezza. C'è il dramma del tradimento di Giuda, uno del gruppo più stretto intorno a Gesù, ha tradito, se n'è andato, è stato responsabile dell'arresto ed è tragicamente finito. Gli undici obbediscono a Gesù. L'invito a tornare in Galilea non ha forse una valenza storica, quanto piuttosto simbolica. Dalla ricostruzione dei fatti sembra che gli apostoli siano rimasti a Gerusalemme dopo la Pasqua. A Pentecoste sono ancora lì e inizia la missione nella capitale di Israele. Ma il ritorno in Galilea ha una valenza simbolica perché la Galilea è la terra dei pagani. Il nome Galilea non era proprio in origine, ma un nome comune che indicava il distretto, la regione, la provincia, Galil, con la specificazione delle genti, Galil Agoyim, la Galilea delle genti. Lì iniziò la predicazione di Gesù. Quello è l'ambiente degli stranieri, dove gli ebrei abitavano, ma non erano la totalità della popolazione. Abitavano insieme ad altre popolazioni di altre razze e religioni. La Galilea, che è stato il punto di partenza della predicazione di Gesù, diventa l'ideale luogo di ritorno. Dopo la Pasqua, gli apostoli sono invitati da Gesù a ritornare in Galilea, a riandare alle origini, a ripensare tutto quello che hanno vissuto insieme col Maestro negli anni del suo ministero e andare nella vita comune in mezzo alla gente, anche in mezzo ai non ebrei. Il finale di Matteo è un finale di apertura. Apertura a tutte le genti. Il Messia, Gesù, non è riservato a Israele, ma è per tutti i popoli. Il monte ha nella simbolica biblica una valenza particolare. È la terra che si protende verso il cielo. La montagna è luogo simbolico dell'incontro fra l'uomo e Dio. L'uomo sale verso il cielo e il Signore scende verso la terra. Sulla montagna Mosè incontrò il Signore, lì fece alleanza, ricevette la legge e promise la fedeltà. A Matteo le montagne piacciono particolarmente e le evoca in alcuni passaggi importanti del suo racconto. Ricordiamo bene il discorso della montagna, la nuova legge, base della nuova alleanza. Tutto il racconto di Matteo termina su un'altra montagna, una montagna che Gesù aveva loro indicato. Non vanno dove vogliono, vanno dove Gesù aveva indicato. Ed è un incontro teofanico, cioè dove Dio si manifesta. È la rivelazione definitiva di Dio nella persona di Gesù risorto. Quando lo videro, si prostrarono, essi però dubitarono. L'Evangelista tiene insieme due aspetti, da una parte la fede, dall'altra l'esitazione. Sono rimasti in 11, sono un collegio imperfetto, si prostrano in adorazione davanti a Gesù, tuttavia nel cuore hanno ancora delle incertezze e dei dubbi. Gesù si avvicinò. Il verbo avvicinarsi ha per l'Evangelista Matteo un rilievo particolare. È un verbo tecnico del linguaggio sacerdotale e indica il fatto dei sacerdoti che si avvicinano al mondo sacro, al divino. Capovolgendo l'immagine, Matteo adopera questo verbo per indicare il divino che si avvicina all'umano. È Gesù che si accosta ai discepoli, fa lui il passo verso i suoi, che sono prostrati, inginocchiati per terra in adorazione. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Chiuse virgolette, punto, fine del testo. Ma non fine dell'episodio. Abbiamo lasciato i discepoli sul monte, inginocchiati davanti al Signore risorto. Dopo aver detto queste parole, che cosa è successo? Gli hanno parlato? Si sono mossi? Che cosa hanno fatto? E Gesù dove è andato? L'Evangelista Matteo non dice nulla di questo. Finisce con un episodio significativo: sulla montagna il Signore risorto dà ai discepoli una indicazione operativa ed è la Magna Carta della comunità cristiana di Matteo. Rileggiamo queste parole perché sono importanti. Anzitutto Gesù fa una affermazione in cui descrive la propria persona e l'autorità che gli è stata data. A me è stato dato ogni potere, tutta la exousia, la potestas divina è stata affidata a Gesù in cielo e in terra. Espressione polare che con due elementi contrapposti intende indicare tutto. Il risorto è stato intronizzato e ha ricevuto il potere cosmico. L'umiliato è stato glorificato. Colui che hanno buttato via è stato esaltato da Dio. C'è un passivo che tecnicamente si chiama passivo divino. A me è stato dato. Da chi? Esplicitamente non viene detto, ma è chiaro, da Dio. È un modo tipicamente semitico per evitare il nome di Dio. Noi potremmo rendere: Dio mi ha dato tutto il potere sull'universo. Di conseguenza, andando, fate discepoli. Dobbiamo fare attenzione all'importanza di quel dunque, che crea un nesso di relazione e di conseguenza. Dato che io ho ricevuto tutto il potere, voi, miei discepoli, fate discepoli. Andate, sebbene sia tradotto con un imperativo, nell'originale è un participio. Noi lo rendiamo meglio con un gerundio. Andando, fate discepoli. L'imperativo riguarda l'impegno di addiscepolare. Non esiste in italiano questo verbo, è un po' una forzatura del linguaggio, perché nell'originale greco c'è il verbo che ha la stessa radice del vocabolo discepolo, in forma causativa. La precedente traduzione diceva ammaestrate. Non andava bene, perché in italiano il verbo ammaestrare si adopera soprattutto per gli animali. E soprattutto perché contiene l'idea del maestro, mentre nell'originale c'è l'idea del discepolo. I seguaci di Gesù non diventano maestri, ma continuano a essere discepoli che fanno sì che altre persone diventino discepoli. Destinatari di questo comando di Gesù sono i discepoli, e l'obiettivo è che tutti gli uomini di tutto il mondo diventino discepoli, cioè imparino. Il discepolo è colui che impara. Di conseguenza, mentre andate cammin facendo lungo tutta la vostra vita, fate sì che tutti i popoli diventino discepoli. Ecco l'apertura universale. Panta ta etne. Tutte le razze del mondo. È una apertura etnica. Mentre Israele è un unico etnos e si considera isolato, qui c'è l'apertura a tutte le etnie dell'universo. Tutte queste razze umane sono chiamate a diventare discepoli dell'unico maestro, il Signore risorto, che ha tutto il potere in cielo e in terra. Come fare discepoli? Due modi: battezzando e insegnando. Il primo verbo richiama la dimensione sacramentale, l'opera liturgica della Chiesa che attraverso i sacramenti comunica la grazia del Signore risorto. E troviamo qui la formula che ancora noi oggi adoperiamo nel battesimo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È una formula trinitaria perfetta che abbiamo preso proprio da questo finale di Matteo per fare il segno della croce, per celebrare il battesimo, per dare le benedizioni. Battezzare vuol dire immergere. Immergendo sacramentalmente tutti i popoli nella relazione che c'è fra il Padre, il Figlio e lo Spirito, facendoli entrare, cioè, in comunione di vita con le persone divine, così come si sono manifestate nella vita di Gesù. Battezzando e insegnando. C'è un'opera didascalica di tipo formativo, educativo. Non basta celebrare il sacramento, è necessario introdurre la conoscenza. E che cosa devono insegnare? A osservare, a conservare, a custodire tutto ciò che Gesù ha comandato. Notiamo l'insistenza sulla totalità. In questi pochi versetti diverse volte ritorna l'aggettivo tutto. Mi è stato dato tutto il potere. Fate discepoli tutti i popoli. Insegnate a osservare tutto quello che vi ho comandato. Io sono con voi tutti i giorni. La comunità dei discepoli trasmette tutto quello che Gesù ha insegnato. Non solo lo trasmette, ma lo custodisce e insegna a custodirlo, a conservarlo. L'ultima parola è una promessa. È una affermazione di identità. Io sono con voi. La formula io sono è molto importante. È il nome di Dio, è la rivelazione del nome di Dio fatto al Sinai a Mosè. Adesso Gesù si presenta come io sono. Non soltanto, io sono con voi. È la rivelazione del Dio con noi, quello che all'inizio era stato annunciato come l'Emmanuele. Io sono con voi. Gesù, riconosciuto ormai come Dio, in stretta relazione con il Signore Adonai, il Dio di Israele che si è rivelato al Sinai, è con la comunità, si identifica con il suo gruppo tutti i giorni, continuamente, in tutte le realtà quotidiane, nella Galilea di tutti i giorni, fino al compimento del tempo. È un altro modo per tradurre la fine del mondo. È il finale, il termine traguardo a cui tutto tende. È il compimento del tempo storico, della realtà di questo mondo, che è stata trasformata dalla presenza del Cristo. La comunità di Matteo vive e sperimenta con forza la presenza del Cristo risorto. Io sono con voi tutti i giorni. Questa comunione di vita apre alla missione. La Chiesa è di natura sua missionaria verso la Galilea, verso le periferie del mondo, verso tutta la realtà, tutti i giorni insegnando tutto quello che Gesù ha comandato. E l'obiettivo è diventare discepoli. Leggere il Vangelo di Matteo significa ancora una volta metterci alla scuola di Gesù, unico maestro, per diventare noi veri discepoli e aiutare altri a diventare discepoli come noi.